Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o bentornati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Comincio scusandomi per l'assenza che è stata ben più lunga di quanto mi aspettassi, purtroppo non sono stata bene, è stata una cosa un pochino lunga, però insomma sono tornata, quindi torniamo ad occuparci del nostro viaggio nella storia cinese. Ci siamo lasciati nell'ultimo episodio parlando degli anni 50 e di quelle che sono state le primissime riforme implementate dal Partito Comunista Cinese una volta salito al governo. Nell'episodio di oggi continuiamo a parlare di riforme, in particolare parliamo di economia. E quindi sono due i nomi che ci interessano, piano quinquennale e grande balzo in avanti. Il piano quinquennale segna quello che è stato l'inizio del processo di rapida industrializzazione della Cina ed è un piano che ad oggi è in realtà considerato ancora un grande successo. Si basava sull'esperienza sovietica, i primi piani quinquennali che erano stati implementati in Russia per migliorare, modernizzare, far crescere l'economia, quindi stesso modello, pianificazione centrale, e come era sovietico il modello, così erano anche sovietico il denaro, gli uomini, i macchinari, insomma tutte le risorse impiegate. La Cina infatti è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale completamente devastata, il tessuto industriale del paese è andato distrutto e quindi c'era bisogno, perdonate, sentite la tosse, non sono stata proprio benissimo, c'era bisogno di tutto l'aiuto economico che si poteva avere e questo aiuto economico veniva da quello che era il grande protettore politico della Cina, ovvero l'Unione Sovietica. Tra il 1952 e il 1954 in Cina vengono creati quindi prima un apparato centrale di pianificazione e poi una serie di ministri ed istituzioni di governo, anche in ambito economico, completamente basati sul modello sovietico. Questi primi 5 anni portano in realtà dei buoni risultati. I risultati ci sono, ad oggi li consideriamo positivi. Sono però dei risultati non all'altezza delle aspettative di Mao e dei suoi compagni, soprattutto di quelli che avevano un'idea meno realistica di quella che era l'economia. Insomma, questo malcontento, unito a quelle che erano state le campagne contro la destra del 57 e un po' tutto il sentimento di fervore ideologico, ecco, potremmo definirlo così, che avevano portato, creano le giuste condizioni per un cambiamento di rotta in quelle che sono le politiche economiche del paese. Quindi si decide di, invece che provare a sviluppare un settore del paese per volta, quindi creare un apparato industriale, tralasciando quindi l'agricoltura, si decide di provare a sviluppare in contemporanea sia l'agricoltura che l'industria. Perché? Basta la sola insoddisfazione a spiegare questa scelta? No. La Cina in realtà aveva un problema. Il modello sovietico prevedeva che tutti quelli che erano i ricavi generati dal settore dell'agricoltura venissero investiti nell'industria in modo continuativo per supportare nel tempo la crescita di questo settore e quindi anche la crescita economica. Il problema della Cina era che era però un paese, sì, a maggioranza agricola, però questa agricoltura non era poi così sviluppata, non produceva tutte queste risorse e il piano quinquennale, invece che concentrarsi su quello che era lo sviluppo dell'agricoltura, che era la spina dorsale, la colonna portante dell'economia, si è concentrato sull'industria. Quindi, per cercare di ovviare un po' questo collo di bottiglia che intrappolava le risorse nel settore dell'agricoltura e non le faceva arrivare all'industria, si è detto proviamo a svilupparli entrambi. E come li sviluppiamo entrambi? Non arrivano i mezzi, arriva la volontà quindi noi svilupperemo insieme agricoltura ed industria tramite il fervore e la dedizione della nostra classe lavoratrice che è enorme, quindi dove non arrivano le macchine, arriverà la forza dell'uomo. Questo cambiamento ideologico non avviene dall'oggi al domani. Le radici, di pensiero di questa cosa le ritroviamo già in quelle che erano le campagne contro la destra portate avanti nel 57, in cui, attraverso quelle che venivano mascherate come decisioni individuali e donazioni collettive in cui diversi imprenditori andavano e consegnavano allo Stato, rappresentato dai suoi funzionari, le proprie imprese, il proprio denaro, i propri mezzi, hanno contribuito, insomma, a creare questo clima di centralizzazione e di statalizzazione. Capitalizzando un po' su questo clima, nel gennaio del 58 a Nanning, Mao lancia una critica particolarmente aspra alle politiche economiche implementate in tutti questi anni, come se non fossero state implementate senza che lui ne sapesse niente, ma questa è una mia critica personale, molto inutile, andiamo oltre. Mao critica le politiche economiche che secondo lui sono dominate dal Consiglio di Stato, che però non sta facendo bene il suo lavoro e quindi bisogna lanciare delle iniziative perché dobbiamo premere l'acceleratore, dobbiamo diventare più ricchi e forti possibile nel minor tempo possibile. Di fronte a questo piano ideologicamente carico e pregno e sicuramente motivato, ma poco ancorato alla realtà, i ministri scelgono di non inimicarsi Mao e così fanno anche tutti i funzionari e tutti i membri del partito. L'unica due eccezioni sono Zhou Enlai e Chen Yun, che erano le due menti dietro quelli che erano stati i successi di pianificazione e le pianificazioni portate avanti fino a quel momento, che saggiamente decidono di fare non uno ma cinque passi indietro e di prendersi una pausa, diciamo, dalla scena pubblica. Loro riappariranno una volta finito il grande balzo in avanti. Senza nessuno a fermarlo, quindi Mao va avanti per la sua strada e al congresso del partito del maggio 1918 lancia quella che è la sua campagna per l'economia, che sarà il grande piano in avanti, e arriva insomma quella che è la sua blueprint, le sue linee guida. Linee guida molto poco tecniche, non c'è niente di tecnicismo economico e di conoscenza, però pregne di ideologia. Lo slogan che ne esce è Rossi ed esperti, Red and Expert, quindi ideologicamente forti nell'economia e nell'ideologia, pardon, e proprio perché sono così forti nell'ideologia da impegnarsi a lavorare ad un ritmo che farebbe impallidire Stakhanov, i lavoratori diventeranno alla lunga inevitabilmente degli esperti. Nessuno ferma Mao e quindi il modello viene implementato. Si va avanti. Che cosa prevede quindi il modello ideato da Mao? Prevede il sistema delle comuni. Il sistema delle comuni, poi ne abbiamo parlato negli episodi precedenti, non era proprio una novità, ecco, cioè era un'idea con cui Mao, insomma, si trastullava già da tempo. Erano già state più o meno implementate ancora a Yan'an, insomma, non una novità. Nel 58 ad Henan viene lanciata la prima comune, è un grande esperimento, e da lì il sistema viene lanciato a tutta la Cina. Nel sistema delle comuni c'è una grande enfasi sulla purezza ideologica a discapito della tecnica. Che cosa vuol dire? Che le persone che sanno fare vengono allontanate a favore di persone che non sono altrettanto competenti, però sono ideologicamente pure. Una sorta di selezione dei giusti a discapito di quelle che sono le loro capacità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a dirigere questo sforzo di proporzioni bibliche, non abbiamo delle persone che sanno organizzare il lavoro in campagna, banalmente, non è che a sovrintendere i trattori c'è qualcuno che sa come funziona un trattore, non so, che cosa serve per riparare un motore e cosa fanno i diversi macchinari in campagna, la manutenzione e come utilizzarli. È come se mettessero me ad occuparmi dei trattori. Per inciso, io ho ancora bisogno di leggere il codice del carburante che mi serve quando vado a mettere il carburante nella macchina. Capite quindi quanto è abissale la mia ignoranza in materia di motori. E questo è esattamente quello che è accaduto in Cina durante il grande balzo in avanti. Persone che non avevano assolutamente idea di come si gestisse una campagna in piccolo, figuriamoci un latifondo, vengono messi a gestire un sistema di comuni con dei terreni che sono dei latifondi, sono piantagioni enormi. Proprio perché poi la purezza ideologica prende il sopravvento su quelle che sono le capacità, quello che potremmo definire un controllo razionale dell'impresa, quindi l'uso della statistica, del contare quanto viene prodotto, quanto è stato prodotto negli anni, che cosa deve essere messo da parte per gli anni futuri, cosa può essere utilizzato, cosa può essere venduto, non viene fatto. Cosa vuol dire? Che non c'è un controllo in realtà sulla proprietà, non si ha idea di che cosa stia accadendo e se non si ha idea di cosa stia accadendo non si può reagire in modo appropriato agli eventi, si è completamente in balia. L'implementazione dei comuni poi è molto molto veloce, quindi che cosa vuol dire? Che questi cambiamenti non sono solo messi in mano a persone che non sanno che cosa stanno facendo, viene fatto tutto molto velocemente in modo molto raffazzonato. I possedimenti terrieri vengono confiscati, di nuovo vengono messi tutti insieme in questa enorme proprietà e si costruisce il sistema delle brigate di lavoro. Quindi io, contadino che lavoro, faccio parte di questa enorme brigata, ci dividiamo il lavoro in base a quelle che sono le quote di produzione, quindi è diviso per fare in modo che la produzione de che deve arrivare a 100 arrivi a quota 100. Qual era il razionale dietro? Che io sono un contadino, sì, ma sono anche ideologicamente puro. Quindi, essendo ideologicamente puro, convinto, io ci credo, metterò non il 100%, ok? Metterò il 300% delle mie energie fisiche, mentali, di tutte le risorse che ho in questo progetto. Che cosa succede? Che non è così, non funziona così. Perché di base un lavoratore che crede in quello che fa non è in grado tutti i giorni di dare il proprio 100%, non lo so, banalmente uno sta male, capita anche questa cosa qui, e quindi insomma il lavoro non è proprio a livello 100, è a livello 50, ma c'è anche il fatto che tradizionalmente in Cina non si lavorava così. Nel senso che sì, esistevano le grandi proprietà, ma anche nelle grandi proprietà il lavoro era controllato da altri, organizzato in piccoli gruppi, e ognuno aveva un proprio compito da portare avanti e rendeva conto a qualcuno. Qui invece si rende conto di quella che è la produzione. Non si sa però che cosa stia venendo prodotto, e questo è il vero problema. Poi, per poter nutrire queste brigate vengono create delle cucine comuni. Lo scopo delle cucine comuni era poter liberare la parte femminile dal lavoro, perché così libera da quelle che erano le incombenze domestiche, anche la donna poteva dedicarsi al lavoro dei campi, poteva andare a riparare i motori dei trattori e non lo so se qualcuno mi vuole suggerire che cos'altro vada fatto in campagna, ben accetto. Insomma, anche questa cosa in realtà non funziona perché la produzione del cibo è sì centralizzata, quindi ci sono queste cucine che devono creare delle razioni di cibo, creare dei pasti, fare in modo che le riserve di cibo durino il più possibile, ma di nuovo non si ha davvero idea di quanto cibo abbiamo, su quanto cibo possiamo contare e chi sono queste persone che lavorano lì. Insomma, ci sono così tante incertezze di pianificazione che è praticamente l'inferno di un ingegnere gestionale. Ad aggiungere danno al danno, ci sono poi altre pratiche che vengono implementate per cercare di rendere più veloce questo processo. Proprio perché io molto velocemente ho ammassato proprietà e uomini e ho tutte queste persone che vivono insieme, che devono essere sfamate, ma la logistica di questa cosa non è stata ben studiata, quindi le ho messe tutte insieme, ma non ho un magazzino, non mi sono organizzato per conservare il cibo. Che cosa si fa? Si procede a macellare animali a profusione, nell'indignazione dei contadini, che invece sanno bene che gli animali tendenzialmente sono più produttivi da vivi che da morti, soprattutto, ripeto, campagne cinesi negli anni 50, non è che ci siano tutti questi grandi macchinari, ecco, gli animali sono ancora forza lavoro, quindi ripetiamo, più utile viva che mangiata. Primo disastro, che cosa vuol dire? Che nell'immediato io sfamo tutti i miei contadini, ma nell'immediato, 3 mesi dopo, ho finito di mangiare la carne, quindi che cosa gli do da mangiare? Ma oltre a che cosa gli do da mangiare, io l'aratro con cosa lo muovo esattamente? Cioè, se non sono riuscito a comprare il concime perché, non lo so, la fabbrica del concime non riesce a produrre abbastanza per farmelo arrivare, o non lo so, non ci sono le strade, altro grande problema, è un altro punto, ma lo possiamo anticipare qui. E un altro grande problema di questo enorme processo di collettivizzazione è che gestire questi latifondi e poi fare in modo che arrivino tutti i beni necessari e che tutto quello che produco venga inviato richiede un sistema di infrastrutture che la Cina degli anni 50 non aveva. Ricordiamo che fino al 49 la Cina è stata in guerra e che tra guerra con invasione del Giappone, guerra contro i giapponesi, seconda guerra mondiale e poi guerra civile è stato distrutto tutto. Come le trasporti le cose? Come fai in modo che arrivi il cibo? Come fai in modo che arrivino i macchinari? Ecco. Il disastro logistico. Errori di costruzione, perché si è detto, noi dobbiamo sviluppare l'industria, allora come posso fare a sviluppare l'industria del ferro nelle campagne? Aspetta, ma i metalli vengono usati in campagna, facciamo le fornaci domestiche. Fantastico, idea meravigliosa, peccato che queste fornaci domestiche, oltre a non raggiungere la temperatura necessaria per fondere i metalli, spesso e volentieri in realtà si sciogliessero e cadessero, crollassero su se stesse. Perché? Perché di nuovo è come se a mettere a costruire queste fornaci ci avessero messo me. Cioè, io cosa ci vado a fare a costruire una fornace? E la logica è questa. Quindi, in questo insieme di problemi, dalle province si levano le prime timide proteste. Di fronte a queste prime timide proteste, resistenze delle province, tutti fanno finta di non sentire. Tutti tranne un uomo, il ministro della difesa, Pendehuai, che coraggiosamente, insomma, fa notare a Mao che forse questo grande balzo in avanti proprio bene non sta andando. Magari l'esperimento lo possiamo chiudere prima di fare danni irreversibili. Pendehuai non viene ascoltato. Perché? Beh, il 1958 è stato un anno particolarmente ricco per la Cina, quindi insomma raccolti abbondanti, la giusta quantità di pioggia al momento giusto, insomma sembrava che stesse andando tutto bene. Quindi nessuno ci credeva proprio, ecco, a quello che veniva detto dalle campagne. Erano convinti che fosse più un'opposizione ideologica e chi non era convinto che fosse più un'opposizione ideologica, ma si trovava nella posizione di poter protestare, non protestò per non inimicarsi Mao. Pendehuai, che ci ha provato invece a protestare, è stato rimpiazzato da Lin Biao, generale, nuovo ministero della difesa. Quindi i governatori locali che timidamente hanno avanzato le loro proposte non hanno nessun portavoce a livello centrale, vengono ignorati. Mentre loro vengono ignorati, i sovietici che cosa fanno? Ritirano il loro supporto. Cos'è successo nel frattempo? Nel frattempo, a livello politico, è successo che quella che era la falda tra la divisione, la separazione tra l'Unione Sovietica e la Cina è cresciuta fino a dare una ferita non più sanabile. Nel 1960, infatti, il Partito Comunista Cinese aveva criticato la politica estera sovietica definendola una forma di imperialismo con falce e martello, ma sempre imperialismo. E a quel punto, quindi, i sovietici decidono di ritirare il loro aiuto, perché, insomma, passi che ignori i miei consigli, passi che spendi i miei soldi come dico io, però ecco che mi vieni a... cioè che vieni a parlare male di me e di tutto quello che faccio in faccia a me e mi rovini la reputazione con tutti, non solo tutti gli stati satelliti che ho già adesso, ma anche con altri potenziali stati satelliti, no. A quel punto vanno puniti, e come si puniscono? Si tirano indietro i soldi. Non ci sono più soldi, ci si mette anche il meteo. Infatti, se fino al 1958, gennaio del 59, il meteo sembrava essere dalla parte della Cina, la cosa cambia, fa un 180 gradi, e quindi da febbraio e marzo del 59 cominciano gli anni terribili della meteorologia cinese. Cominciano con una serie di inondazioni in alcune parti della Cina, siccità dall'altra, in ogni caso colture rovinate, animali morti. In tutto ciò ci mettiamo che, proprio perché non si aveva idea di quanto venisse prodotto, di cosa ci fosse nei granai, non si aveva idea di niente, nessuno ha fatto scorte per gli anni di vacche magre, avrebbe detto mio nonno. Quindi non c'è nulla per cercare di far fronte a questa cosa. Come le sfamiamo queste persone? Non si sa. I tentativi poi di porre rimedio non funzionano, quando si dice che la pezza è peggio del buco. Quindi che cosa succede? Per esempio, per cercare di portare avanti la produzione, viene lanciata la cosiddetta campagna contro i passeri. Questa campagna che è passata alla storia perché si è detto... Allora, il meteo non è già dalla nostra, vediamo di salvare la produzione come... Beh, ci sono i passerottini che io, quando semino, vengono a mangiarsi i semini. Liberiamoci dei passerottini. Perfetto. Sul brevissimo termine sembra funzionare, perché i passerottini non sono più lì che mangiano i semi, e i passerottini che vengono cacciati vengono anche mangiati. Quindi io sto sfamando la gente. Meraviglioso. Peccato che i passerotti e gli altri volatili mangino anche gli insetti, quindi a un certo punto non c'è più un predatore naturale che tenga sotto controllo dopo la popolazione degli insetti. E cosa fanno gli insetti? Vanno a rovinare tutte le colture. Risultato? La produzione si abbassa ancora, ci sono ancora meno scorte. Il bilancio del grande balzo in avanti è quindi un enorme fallimento. Si stima che solo tra il 59 e il 62 20 milioni di persone siano morte di fame. 20 milioni di persone, un numero enorme. Di fronte ad un fallimento del genere, persino Mao è costretto a fare un passo indietro. E si comincia quindi a smantellare quello che è stato lo sfortunato esperimento. Pian piano quindi le proprietà vengono restituite ai contadini e tutti quegli esperti che erano stati allontanati perché non ideologicamente puri vengono riportati sul campo per cercare di salvare la situazione. Ulteriore segnale del fatto che Mao viene allontanato è il crescente impegno e ruolo dell'apparato militare nell'economia, non solo nella gestione di quelle che sono le comuni prima che vengano restituite ai contadini, che comunque è un processo più lungo e macchinoso, diciamo, della requisizione della terra, ma anche in quella che è la progettazione. Dal punto di vista della leadership, Mao continua a tenere il suo titolo di presidente, perché quello non glielo toglie nessuno. Però di fatto la leadership passa a due persone che torneranno poi negli anni e nei complotti politici futuri. Liu Xiaoqi è il più famoso Deng Xiaoping, che è il padre di quella che è stata la grande apertura della Cina al mondo e il vero boom economico cinese. Liu Xiaoqi e Deng Xiaoping si impegnano negli anni a cercare di ricreare un'economia basata su una pianificazione razionale, potremmo definirla così. Quindi tutti i vari esperti di economia, di logistica, di tutto quello che può servire a rilanciare un'economia, vengono richiamati nella capitale e ci si appoggia su di loro per stilare una serie di piani di ricostruzione e di rientro. In questi anni è lo stesso Zhou Enlai, che è ancora nascosto dietro le quinte, perché Zhou Enlai era particolarmente bravo non solo a essere indispensabile, perché era quello che il lavoro lo sapeva fare e quindi solo per questo non veniva allontanato, ma anche a non pestare i piedi a Mao. Quindi Zhou Enlai non è coinvolto in questo processo di riscrittura di quelli che sono i piani di Mao. È impegnato a negoziare forniture di grano dall'estero per cercare di sfamare la popolazione. Quello lo fa. Il ruolo indietro di Mao riflette quella che è una spaccatura all'interno della leadership, che non riesce a raccapezzarsi su che cosa sia andato male in questo piano. Ci sono due partiti. C'è il partito di Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, nell'intimo della sua anima probabilmente anche Zhou Enlai, che raramente prende posizione, di solito è impegnato a fare, che attribuiscono il fallimento al fatto che questo piano sia stato creato da persone che non avevano idea di cosa stessero facendo. Ok, i lavori tecnici li lasciamo ai tecnici. Dall'altra parte, invece, l'elemento che potremmo definire più ideologico del partito rimaneva convinto che a rovinare il piano non fosse stata tanto la scarsa qualità del piano, quanto la presenza di elementi burocratici, che è un termine etichetta che diventerà importantissimo durante la rivoluzione culturale, queste cricche di burocrati che sono intenti a servire se stessi e non il bene del paese e che sono ideologicamente impuri, per usare una definizione che non abbiamo assolutamente abusato in questo episodio, che hanno portato... creato le condizioni per il fallimento del piano, perché non ci credevano abbastanza, perché erano egoisti, perché non servono il bene del paese, perché non sono abbastanza zelanti. E questa frazione poi riesploderà in quello che è il, possiamo dire, il colpo di frusta, il colpo di mano di Mao, che prima con la campagna dei 100 fiori e poi con la rivoluzione culturale invece cercherà di riportare sulla scena e far pendere l'ago della bilancia politica verso la fazione più ideologicamente zelante. Bene, noi oggi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltata finora e vi auguro buona giornata o buona serata. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!